Con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data, io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, affinché essi ti custodiscano, e anche essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Parola del Signore. Iniziamo con vera gratitudine questa Quaresima, con gratitudine a Dio e alla Chiesa che ci mette sulla strada di Dio. Pensate il nostro tempo come sarebbe piatto, direi addirittura insulso, se non ci fosse questo richiamo che ci introduce nella storia alla quale apparteniamo. Avete sentito vibrare la prima lettura che diceva: «Mio padre era un arameo errante». Ecco, apparteniamo a una grande storia che Dio ha iniziato con Abramo, con Isacco, con Mosè, la liberazione dall'Egitto. Apparteniamo a questa storia, che è la storia dei santi nella Chiesa di Dio, è la storia delle nostre origini, magari la storia della nostra comunità, della nostra famiglia, la storia della Chiesa. Ecco, c'è un ritmo, c'è un calendario, c'è una storia che fiorisce ancora negli anni che noi viviamo e va avanti attraverso la nostra fede, la nostra adesione. Chi ci potrebbe dare un tempo come questo, chi ci dà un tempo come questo in cui siamo invitati a guardare noi stessi, la nostra storia, dicevo, ma noi stessi, a guardare il nostro nulla. Tu sei polvere e in polvere ritornerai, ma non è una minaccia, è invece la consapevolezza della nostra povertà e di una ripresa che il Signore è capace di dare. Ecco, Dio che ci ha suscitato la vita dalla polvere della terra e decadremo nella polvere della terra, è capace di risuscitare la nostra vita, certo, nella risurrezione, ma possiamo ben dire in ogni giorno che ci viene dato, ogni giorno è una ripresa, ogni giorno è una vita che ci è donata. Ecco, la Quaresima è proprio questo percorso verso la vita che non muore, cioè questo percorso verso la Pasqua. Con Gesù. È un percorso accidentato, cioè non è un percorso liscio, è un percorso nel quale possiamo prendere sul serio anche il nostro male, anche le nostre tentazioni, guardarle in faccia, non dire che non sono nulla, che tanto non vale niente, che tanto passare sopra le cose, no, prendere sul serio le tentazioni, le fragilità che abbiamo, insomma. Pensate che Gesù stesso, nella sua umanità, si è sottoposto alla tentazione. Le tentazioni hanno tante origini, nascono dalla nostra fragilità, dal fatto di essere proprio inclinati al male da dentro, lo chiamiamo peccato originale, camminiamo come persone ferite, Camminiamo come persone che zoppicano. Gesù non ha avuto questo tipo di tentazione determinato dalla sua fragilità, ma è stato tentato da fuori, è stato il bersaglio di Satana, che noi veniamo tentati da fuori, da altre persone, dal mondo che ci circonda, veniamo tentati da dentro e da fuori, da dentro perché zoppichiamo, da fuori perché non è un mondo che proprio ci porta sempre avanti con nobiltà, a volte proprio intristisce l'anima, batte l'anima. Bene, possiamo guardare anche la nostra tentazione e chiamarla per nome e dire che è proprio una inclinazione al male, è una possibilità di tradire, di rinnegare noi stessi, di farci del male, di fare del male agli altri. Così Gesù tentato, come me da un certo punto di vista, perché noi abbiamo le debolezze, i bisogni, le attrattive che ci spingono lontano dalla verità di noi stessi e da Dio. E allora fermiamoci un momento proprio sulle tentazioni subite da Gesù, da Satana lui, non dalla sua fragilità, da Satana, che ha detto: questo è un bel bersaglio, questo lo tengo proprio d'occhio, questo bisogna mirarlo dritto, colpirlo al cuore, colpirlo nella sua debolezza, anche lui era una debolezza fisica, colpirlo nel suo bisogno, il pane. Cosa c'è di più necessario? Del mangiare, del bere, dei bisogni proprio fisici, bisogni materiali, la soddisfazione, insomma, si sta bene, ho mangiato bene, sto in buona salute. Ecco, dopo 40 giorni, immaginarsi se Gesù non aveva realmente fame. Ed ecco che Satana lo colpisce proprio in questo, dice: beh, fai un miracolo, no? Fai un miracolo, ti metti a posto. Sei bravo a fare un miracolo, ti metti a posto. Quante volte noi invochiamo proprio questo miracolo, che vada bene quel lavoro, che si combini quella fragilità di salute, che risolviamo i nostri problemi fisici, insomma, è la cosa più normale. Come se risolto il problema fisico, risolto il problema magari del mangiare, del bere, che pure a volte è drammatico, si compisse la felicità umana. E invece non accade così. Gesù lo dice chiaro: anche se io mangio e bevo, non è lì la mia felicità. Non di solo pane vive l'uomo, non ci basta il mangiare, il bere, il cosiddetto star bene, non ci basta. Gesù aggiunge poi un altro evangelista: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Abbiamo bisogno di un senso, di un valore, di una felicità più grande, del mangiare e del bere. Gesù quindi fa proprio una deviazione, fa un salto, come dire: va bene, c'è bisogno di mangiare, ma non crederai mica di aver risolto il tuo problema perché sei a posto con la salute, con il cibo, con le cose che ti soddisfano. E poi c'è quell'altra cosa, appunto, Satana mostra i regni, dire: va, sarai il padrone di questo. Tu sei il padrone del mondo. Qualche volta ci consideriamo ai padroni del mondo, magari nella nostra casa, magari, che so io, nella nostra parrocchia, magari nel nostro luogo di lavoro. Qui comando io, qui si fa così, come un potere a volte anche sulle persone. Può essere in un luogo di lavoro, può essere rispetto a un familiare. Siamo i padroni del mondo. Tutto questo ti darò. E non ci accorgiamo che a nostra volta noi non siamo padroni di nulla, e il padrone, se possiamo ben dire, il Signore del mondo è un altro. Tutto è nostro, San Paolo, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo, non potete essere dominatori gli uni degli altri, dominatori delle persone degli altri, dominatori di tuo figlio, di tua moglie, o del tuo amico, o del luogo dove tu lavori e sei uno che, insomma, non tiene conto delle persone. Non comandi nulla. Ecco, Gesù dice proprio: non comandi nulla. Sta scritto: il Signore Dio tuo adorerai e a Lui solo renderai culto, e anche la tua vita che renda culto a Lui. E poi l'altra tentazione più sottile, nella quale noi cadiamo spesso, sono convinto che noi cadiamo spesso, la sfida a Dio. Allora, avete visto, Satana porta Gesù sul pinnacolo del monte, ti butti giù, il Signore ti salva, no? Il Signore farà un grande miracolo e ti salva.
Quante volte noi chiediamo al Signore che ci faccia un miracolo, che ci salva. Sfidiamo Dio, gli diciamo, ma perché non hai fatto così? Ma perché non sei intervenuto quella volta? Perché non hai mosso un dito quando c'era quella situazione? Noi comandiamo a Dio tranquillamente e ci arrabbiamo. Ditemi quante volte accade che noi ci arrabbiamo con Dio perché Dio non fa le cose giuste. Quante volte l'abbiamo detto? Perché abbiamo preteso che Dio si combinasse in un altro modo, insomma. Allora non metterai alla prova il Signore del tuo, ti fiderai del Signore, ti fiderai anche quando sei in circostanze brutte, faticose, il popolo ebreo nel deserto, pensate il popolo, quante prove, e Dio la manna, quante proteste anche quel popolo lì, la manna e l'acqua e la difesa dai nemici, finalmente l'ingresso nella terra. Gesù ci mostra sempre di più, perché il nostro cuore desidera sempre di più in questi giorni. Voi sapete, si ricorda l'infinito, una poesia di Leopardi, perché Leopardi voleva proprio l'infinito, voleva proprio tutto. Abbiamo bisogno di questo infinito, ma Gesù è capace di darcelo, un poco anche in questa vita, un poco anche in questa vita. E allora che fare? Che fare? La strada della Chiesa. Amiamo la strada della Chiesa. Facciamo una quaresima seria, semplice, una quaresima dove la parola di Dio occupa un posto, la parola di Dio letta, la parola di Dio amata, la parola di Dio che diventa mentalità. Gesù risponde sempre a Satana con la parola di Dio, citando sempre delle parole che il Padre gli ha detto. La parola è poi la Chiesa, amiamo la Chiesa. Amare la Chiesa significa farsi accompagnare dalla Chiesa, dalla liturgia della Chiesa, dalle proposte della Chiesa, dall'amicizia della Chiesa. Io non so quali amici voi avete. Avrete degli amici. Spero che abbiate degli amici che vi aiutano ad essere cristiani, che vi accompagnano ad essere cristiani, amici, amiche, con cui magari anche a volte si litiga, si tira da una parte o dall'altra, ma io riconosco che quello lì mi sta dando una mano, gli evangelisti dicono che gli angeli servivano il Signore, sono andati lì a servirlo dopo le tentazioni, lo dice l'evangelista Marco. Ebbene, anche noi abbiamo bisogno degli angeli, angeli viventi, persone con cui vivere la nostra vita. Questa è la Chiesa, insomma. La Chiesa si tratta di un'amicizia che va avanti. Un ultimo cenno rapidissimo, perché mi accorgo che l'amicizia vive anche in distanza, appunto vi accennavo al viaggio in Terra Santa, e i cristiani di Terra Santa godono anche dell'amicizia di alcuni italiani. E quanto li consola questo? Ci possono amicizie anche via internet, per così dire, dopo che ci si è visti in faccia. Allora, la grande vittoria sulle tentazioni, sulle nostre fragilità, è Gesù che ci fa compagnia con la sua parola, ci fa compagnia con la sua Chiesa, con le amicizie che ci accompagnano, ci sostengono proprio nel cammino verso di Lui, verso la Pasqua, verso la redenzione, verso la salvezza.